Buonasera. Grazie per le vostre parole, grazie per il vostro interesse a questo seminario e grazie soprattutto a Don Alessandro e anche a Adriana Mazzarella che mi ha aperto questa porta a questo meraviglioso monastero Fonte di Avellana. E penso che è molto speciale di essere qui in una casa del 980, che è incredibile, no? Si può, mi sembra, sentire veramente la storia in questa casa. Anch'io vivo a Zurigo in una casa molto vecchia del 1485, che anche ha più di 50 anni, 500 anni, e naturalmente anche una atmosfera molto speciale per anche tanti topi. E questo. E lì, naturalmente, in questa casa, lì anche vivo già da tanti anni, no? E io sono grato anche a tutto questo che mi ha dato la mia madre, che era una grande terapeuta, ha fondato, infatti, la terapia del ciocco della sabbia, per anche lei aveva già un interesse per l'Oriente, per il buddismo, infatti. E lei, quando io avevo 14 anni, ha preso in casa un rifugiato del Tibet, e lui era un lama tibetano, un monaco. E lui mi ha veramente influenzato attraverso il suo umore, la sua capacità anche di giocare e anche, mi sembra, la sua spiritualità. E lui anche era la causa della visita del maestro, di uno dei due più importanti maestri del Dalai Lama, della nostra casa nel 66. E questo uomo era veramente un vecchio saggio, come uno può immaginare, con anche, mi sembra, molto umore, però anche con molto saggezza. E lui anche mi ha influenzato. Io veramente ho voluto sapere meglio da dove viene questa fonte di serenità, questa fonte di saggezza. E questo veramente era il mio interesse, che dopo mi ha messo nei studi della teologia cristiana prima e dopo nei studi della religione comparativa che ho studiato in America, a New York, alla Columbia University. E lì ho studiato il sanscrito, il tibetano, seguendo sempre questa traccia, no? Di questi lama che ho incontrato già da giovani, si può dire. E lì anche in America ho avuto opportunità di incontri con lama del Tibet. Abbiamo fondato un'associazione per anche assistere, aiutare i monasteri in India, dei rifugiati, della oppressione da Cina, dalla parte della Cina. E dopo le mie studie in religione ho anche studiato la terapia del ciocco della sabbia, questo è infatti il mio lavoro attuali. Lavoro con adulti e con bambini, però lì nel lavoro ho scoperto che tutta questa conoscenza, no, della religione, della storia della religione, della mitologia, è molto utile per conoscere veramente la mente dei personaggi. E ho visto attraverso le sabbie, queste sono creazioni che i clienti possono fare in una sabbiera utilizzando tante miniature, e lì ho scoperto che infatti la psiche ha anche un aspetto universale. E specialmente se una tocca una profondità che Jung ha chiamato il sé, e quando questo viene rappresentato nella sabbia, questo è un linguaggio universale. Infatti ho avuto l'opportunità di mostrare alcune di queste creazioni di bambini e adulti a un lama tibetano anziano, e il Dalai Lama stesso, io ho parlato con il Dalai Lama su questo lama, e lui ha detto che lui veramente ha realizzato la profondità della natura del Buddha che è dentro questo potenziale. E lui ha visto queste sabbie, e dopo lui ha detto: vedendo queste sabbie, questa è la prova che la natura del Buddha ha un aspetto universale. E questo mi sembra molto interessante, che attraverso le culture c'è un linguaggio comune della psiche che si può riconoscere. E questo anche mi sembra un fatto molto importante, che anche può aiutare di superare questa lotta delle culture del quale si parla. Però se uno conosce che dietro veramente nella psiche c'è una fonte comune che si può conoscere attraverso le culture, questo mi sembra aiuto molto a portare insieme noi con tutti gli altri. Perché se vediamo troppo forte che gli altri sono diversi, questo mi sembra un grande rischio e anche un grande potenziale per aggressività innecessario. È molto importante di capire che c'è una fonte in comune, forse una fonte che trascende le religioni, io non so esattamente, però mi sembra questo è un po' la mia esperienza, almeno nel contatto anche con i maestri tibetani. Io ho avuto anche l'opportunità di conoscere il Dalai Lama nel 69, ho fatto il mio primo viaggio in India, e lì era possibile ancora facilmente più o meno di incontrare questo uomo. E io devo dire che da questo momento anche ha cambiato la mia vita, perché anche lì ho sentito la presenza di una compassione, di una profonda spiritualità che mi ha sempre influenzato e che sempre mi va influenzare. E ho avuto l'opportunità di incontrarlo parecchie volte, naturalmente non è molto facile perché lui fa tante cose, però lui sempre ha preso tempo e anche mi ha dato insegnamento privatamente, e questo era un grande dono. E questo è anche una ispirazione per me. Però naturalmente io ho tutti questi parti in me, studio del cristianesimo, il fatto che io provengo da una cultura cristiana o influenzato dal cristianesimo, forse non è sempre 100% cristiano. E dopo anche porto in me questa esperienza con la psicologia di Jung, che per me è diventato molto importante. E anche ho fatto personalmente un'analisi di, mi sembra, 14 anni sui miei sogni, per capire meglio le mie diverse parti e aspetti. E dopo, naturalmente, ho anche proseguito sempre questo studio del buddismo. Io ho anche fatto traduttore per un lama in Svizzera. Io ho lavorato con lui, mi sembra, forse 30 anni, anche come traduttore, e ho studiato il buddismo, specialmente tibetano, e anche la meditazione. Anche io insegno la meditazione e naturalmente per me è molto interessante questa connessione tra cristianesimo, tra psicologia junghiana e anche, mi sembra, il buddismo. E il tema che vogliamo, che io mi ha detto recentemente il Don Alessandro, che io posso portare che cosa voglio. Questo è sempre molto bello, no? Perché uno può portare qualcosa dove c'è anche un fuoco, c'è anche una passione. E io tanti anni fa, mi sembra 20 anni fa, ho scoperto questo testo sulla liberazione di Mara. Mara è infatti quasi il diavolo nel buddismo. Anche lui viene chiamato maligno o il male, il negativo come nome, come anche il diavolo nel Nuovo Testamento viene chiamato Hoponeros, che vuole anche dire quello che è veramente male o negativo. Però questo testo per me era molto interessante, perché lì si trattava di un confronto con Mara, che non era soltanto con la mete di superarlo, però anche era con la mete di introdurlo alla pratica del buddismo, di introdurlo alla idea della compassione universale. E in questo testo si descrive in grande dettaglio come un bodhisattva, un rappresentante del buddismo Mahayana, si confronta con Mara e può veramente cambiare la sua mente. Naturalmente non completamente, però il Buddha, che anche è presente, fa una profezia alla fine dicendo che il Mara anche nel futuro diventerà un Buddha. E questo mi sembra molto interessante come idea, che anche il negativo, anche l'aspetto scuro, non è una cosa assoluta, è una cosa che può trasformarsi, certamente non facilmente e può prendere molto tempo, però mi sembra questa sutra che parla di questa liberazione di Mara dà molto speranza, anche in un periodo dove forse è facile di perdere la speranza, perché siamo, vediamo le guerre, vediamo le difficoltà nel mondo, però di capire che nonostante questo c'è una possibilità di progredire, di andare avanti e anche di forse trasformare alla fine il principio del negativo, l'ombra, come dice Jung, no? Questo mi sembra una idea molto interessante. Io voglio discutere questo testo alla fine, perché è necessario di prepararsi un po'. È un testo non facile, un testo molto filosofico, è un testo che richiede anche una certa conoscenza della filosofia buddista e anche richiede una conoscenza della idea della compassione universale che è al centro del buddismo. Però dopo è interessante che anche Cha Jung ha parlato del fatto che naturalmente noi tutti in noi abbiamo quella ombra, queste parti negative, disturbanti, questi potenziali di aggressività, questo anche potenziale per distruttività che lui chiama l'ombra. Per lui anche dice che è molto importante non soltanto di diventare conscio della propria ombra, però anche di liberare energie utili che sono quasi imprigionate nella ombra. Anche questo è un processo molto difficile, anche pericoloso, però mi sembra lì si può vedere anche una similità con l'idea di questo sutta, che c'è una possibilità o c'è una certa importanza di lavorare con la trasformazione, riconoscere l'ombra, però anche integrare parti utili, non e veramente capire che parte è utile e che parte veramente è distruttivo. Questo è molto difficile, però mi sembra questo importante. E dopo mi sembra anche molto interessante di capire un po', un pochettino, naturalmente io sono molto meno che i monaci qui che hanno lottato per anni, forse con il diavolo, no? Anche hanno la loro esperienza attraverso la contemplazione, però mi sembra anche utile di guardare la figura del diavolo nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento e di capire un po' meglio di che cosa si tratta e anche di scoprire che c'è grande parallelismo tra il concetto del diavolo e il concetto di Mara. Non è identico, naturalmente non può essere identico, però è anche interessante di vedere dove si toccano queste idee. E dopo, naturalmente, alla fine si pone la questione: è possibile anche di immaginare una liberazione o trasformazione del diavolo? Questo non posso dire. Però come domanda, questo forse è una domanda che voi potete portare a casa e contemplare. Questo è il progetto di questa settimana e sono contento di avere tempo per questo tema che mi sembra molto importante. E naturalmente io spiegherò le cose, tento di spiegare i concetti, le idee. Dopo prevedo anche momenti di contemplazione, di meditazione e momenti di dibattito, di discussione. Questa è l'idea. E adesso mi sembra Io non so se lei vuole aggiungere qualcosa.
No, io credo che saranno giorni molto impegnativi, ma anche molto interessanti, perché mentre Martin Kalfa parlava, ecco, mi veniva in mente, perché è anche un testo che ho avuto modo recentemente di studiare nel Nuovo Testamento, la prima lettera di Pietro, dove l'autore di questo testo, che non è Pietro l'Apostolo, è un presbitero della Chiesa di Roma verso gli anni 70, che scrive questo testo con un greco molto raffinato, molto profondo, e lui descrive la discesa agli inferi di Cristo, perché nel cristianesimo si dice che morì e fu sepolto, ma non viene spiegato che cosa ha fatto Cristo morendo. E questo testo, nella prima lettera di Pietro, invece spiega che è sceso negli inferi a liberare le anime. Lì in greco c'è un termine, gli animi, c'è scritto così, noi traduciamo le anime, e allora per alcuni non si capisce bene chi siano queste anime. Alcuni studiosi pensano che siano angeli decaduti, alcuni hanno pensato addirittura il diavolo. Io concordo invece pensando che siano veramente tutti morti, e che sono morti prima di Gesù o con Gesù, e sono nel carcere, dice questo autore, sono chiusi nel carcere. Lui apre la porta di questo carcere, che sarebbe l'inferno, gli inferi, lo Sheol, e apre la porta e tutte queste anime possono uscire, no? È rappresentata nella tradizione ortodossa il Cristo nella icona che prende per mano Adamo ed Eva, no? Che risorge. Quindi, mentre alcuni studiosi pensano che Gesù sia andato giù venerdì, sabato santo, ad annunciare il Vangelo, dice questo autore, annunciare il Vangelo, e questi ascoltano questo Vangelo, apre la porta e chi vuole può uscire. Credo, spero, che siano usciti tutti. Allora, alcuni dicono che queste anime, alcune dicono, pensano che siano angeli decaduti, il diavolo stesso, invece la maggioranza degli studiosi pensa che siano tutti morti prima di Gesù, con Gesù. Quindi, se ci sono tutti morti, alcuni pensano addirittura non solo i patriarchi, i profeti, gli ebrei scesi nello Sheol, i buoni, i cattivi, ma anche Buddha, Socrate, Platone, tutti sono risorti con il Signore. Ecco perché molti teologi del Novecento, von Balthasar e tanti altri, hanno pensato che l'inferno c'è perché l'inferno è un luogo della nostra libertà, ma è vuoto per la misericordia di Dio, no? E allora anche il diavolo, nella tradizione cristiana, non quella catechistica, ma quella teologica, che è una cosa un po' differente, perché noi del cristianesimo purtroppo siamo rimasti a un livello catechistico, e allora nel catechismo l'inferno è chiuso, sei condannato in modo eterno all'inferno, insomma è un terrorismo quasi spirituale. Ma teologicamente parlando, nell'ambito di una lettura più seria delle scritture, si comprende che nel cristianesimo l'inferno, questo carcere, ha la porta aperta con la risurrezione di Cristo, e in questa fede quindi tutti sono risorti. Allora, se tutti sono risorti, tutti morti, appartenenti a tutte le religioni, le culture, non ci sono mica differenze, per Dio. E allora, in questo senso, dovremmo pensare che anche il diavolo, anche Satana, insomma, i nomi sono diversi, ecco, c'è anche per lui la possibilità, appunto, di salire verso la luce divina. Quindi ci sono dei parallelismi, vedete, già mentre sentivo Martin Kalf, tra le religioni, e vorrei dire subito qui, e che è una cosa che mi interessa, poi ci salutiamo, mi interessa dire che secondo me il futuro, il dialogo futuro, lo ripeto spesso, non è tanto il cristianesimo e l'Islam. Perché l'Islam, secondo me, che è una grandissima religione, specialmente nel sufismo, l'Islam deve fare tutto un passaggio ancora attraverso la modernità, il moderno. E invece credo che il futuro, il dialogo futuro, quello che sarà più pregnante per la storia dell'umanità, sarà invece tra cristianesimo e buddismo e induismo. È proprio da questo incontro che avverrà un cambiamento nel mondo e nella storia. Forse noi vedremo qualche cosa, non lo so, o poco, o nulla, o spereremo, intuiamo questo, ecco, insomma, no? Ma penso che si va in questa direzione, secondo me. Ecco perché quando Martin Kalf ha dato la sua disponibilità di venire qui a Fontevelana, io sono stato molto contento, ho accettato subito, oltre perché sono curioso di sentire, di verificare i cammini anche degli altri, di confrontarmi, e noi monaci, ecco, insomma, ci piace questo confronto anche interculturale, interreligioso, anche perché il monachismo è presente nelle altre religioni e quindi possiamo parlarci, capirci fra di noi. E poi proprio perché penso che ci sia questa possibilità nel presente e nel futuro, specialmente dal cristianesimo, buddismo e induismo, le grandi religioni orientali. Questo credo, da questo incontro, credo che la storia dell'umanità, gli uomini riceveranno, ecco, un evento, ecco, anche di grande cambiamento da questo incontro. Piuttosto che molti guardano l'Islam, io ho un po' dei dubbi su questo, non perché avverrà comunque, perché tanto l'Islam ce l'abbiamo già in casa, ecco, insomma, quindi avverrà, ma credo che quello che sarà più impegnativo per noi non sarà tanto con l'Islam, ma sarà invece con il mondo orientale. E quindi è una sfida, ma anche una promessa, come sempre le cose.
Una grande sfida.
Allora ringrazio Martin Kalf, ringrazio tutti voi.